al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi, ringrazio Fabio Colagrande in redazione e oggi affrontiamo il tema del 14° viaggio apostolico di Benedetto XVI in partenza alla volta di Malta, dove si intratterrà fino alla serata di domani. Noi ci colleghiamo con la nostra postazione esterna che si trova proprio nell'isola maltese, dove saluto il nostro inviato Alessandro De Carolis. Alessandro, grazie per essere in diretta con noi.
Grazie a te Luca e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Brevemente l'attesa, il Papa dovrebbe arrivare intorno alle 17 all'aeroporto internazionale di Malta. Cosa scrivono i giornali di oggi? Qual è il clima di attesa?
Allora, io ho davanti agli occhi il Times di Malta, che è il giornale in lingua inglese più diffuso, più venduto. Il titolo è di grande sobrietà britannica, Pope Arrives Today, il Papa arriva oggi, ma subito di fianco, forse non a caso, c'è un piccolo colonnino in cui si fa riferimento al problema prodotto dalla nube di cenere del vulcano islandese e non viene direttamente collegato con un eventuale rischio del volo papale, però per dire che i due temi, chiaramente c'è una grande foto centrale sul Times, quindi la preminenza è data all'arrivo del Papa, ma c'è subito di fianco anche questa consapevolezza di questo che sta accadendo in questo momento in tutta Europa.
E allora ti fermo subito, se mi permetti Alessandro, perché siamo, e dalla regia mi fanno cenno che il collegamento è attivo, siamo collegati con la sala operativa di Alitalia per capire meglio sia il problema della cenere vulcanica che sta da stanotte bloccando gli aeroporti del centro-nord Italia, ma per avere anche qualche novità sul volo papale che è previsto in partenza con un volo Alitalia da Fiumicino per Malta. Io saluto il direttore delle pubbliche relazioni esterne di Alitalia, Clemente Senni. Senni, grazie ancora per essere sulla Radio Vaticana.
Buongiorno.
Diciamo subito qualche notizia sul volo papale.
Ma il volo è previsto ovviamente puntuale, siamo tutta l'organizzazione pronta per attendere l'arrivo del pontefice. Devo dire che, trattandosi appunto di un volo che va verso sud, come sapete Roma non ha problemi di chiusura di spazio aereo, quindi l'aeroporto di Roma è perfettamente funzionante, non ci dovrebbe essere, non ci sarà nessun problema.
La situazione invece sembra diversa per quanto riguarda il centro-nord Italia.
Purtroppo è molto diversa perché è stata confermata dall'ENAC questa mattina che la chiusura di tutti gli aeroporti del nord Italia fino alle ore 20. Questo vuol dire che, per quello che ci riguarda, abbiamo dovuto cancellare e sospendere i voli da e per Milano, Torino, Genova, Bergamo, Verona, Trieste, Venezia, Bologna, Ancona, ma anche Firenze.
Direttore Senni, ci sembra di capire che la situazione sia comunque ancora complicata in molti paesi europei.
Assolutamente, sono chiusi gli spazi aerei di numerosissimi aeroporti, anche paesi, pensiamo in particolare alla Germania. Noi in questo momento non voliamo su Londra, Bruxelles, Parigi, ma anche si sposta la nube sull'est Europa e quindi Budapest, Bucarest, e sta creando anche qualche difficoltà sui voli intercontinentali verso l'estremo oriente, perché comunque gli aerei per quelle direttrici devono sorvolare uno spazio aereo dove comincia a spostarsi la nuvola. Peraltro il vulcano è tuttora in eruzione, sicché è una situazione che va monitorata e cambia continuamente.
Quindi non ci sono previsioni al momento di ritorno alla normalità?
Purtroppo no. Io vorrei approfittare del vostro spazio per dare anche un po' un'indicazione di servizio agli ascoltatori che ci ascoltano in questo momento, pregando loro di rivolgersi per controllare lo stato del proprio volo in prima istanza sul sito www.alitalia.it, dove c'è la possibilità in automatico di controllare lo stato del proprio volo, e poi a un numero verde che è 800 650 055.
Grazie al direttore delle pubbliche relazioni esterne di Alitalia, Clemente Senni, buon lavoro e grazie per questo aggiornamento in diretta.
Grazie a voi, grazie a voi.
Noi chiudiamo il collegamento, torniamo a Malta da Alessandro De Carolis. Scusami Alessandro se ti ho interrotto, ma ci sembrava opportuno dare la conferma della partenza del volo papale e avere anche un quadro generale della situazione, visto e considerato che anche tu, come dicevi, da Malta, gli stessi giornali maltesi affrontano questo doppio argomento praticamente.
Sì, è stato appunto un collegamento perfettamente tempista, diciamo, perché i giornali di Malta di questa mattina, ripeto, non legano le due cose, cioè il problema del vulcano islandese con un eventuale rischio sul volo papale. Però indubbiamente questo problema è andato crescendo in queste ore anche qui a Malta, parlando anche con i colleghi che sono qui nel centro stampa di La Valletta, dove siamo noi anche della Radio Vaticana. C'era un po' questo grosso punto interrogativo sospeso nell'aria per cercare di capire, no, che cosa poi sarebbe successo di fatto al volo papale. Ma se vuoi possiamo passare anche a descrivere il clima, perché ti posso dire che mentre i giornalisti giustamente che fanno informazione si preoccupano, no, anche di capire, di anticipare certi avvenimenti, se si esce fuori di qui e si va per le strade di La Valletta ma anche di Floriana, per le tante località che si snodano in un unico cordone urbano, come tanti quartieri qui sul territorio maltese, e possiamo dire che invece l'attesa del Papa è assolutamente molto ben presente. E ti posso dire che poco fa, uscendo per le vie centrali, per il corso che la Papa Mobile percorrerà una volta arrivato alla Valletta, e ci sono adesso tutta una lunghissima, anche spettacolare direi, parata di striscioni e di pavesi che ritraggono tutti i papi praticamente, o la maggior parte dei pontefici. E ci sono a questo punto, fino a ieri erano, come dire, un po' più nascoste, molte bandiere anche vaticane molto visibili in bella vista, quindi, come dire, tutta la cornice dell'evento è pronta.
Veniamo al tema di questo 14° viaggio di Benedetto XVI all'estero, e qui torna il tema di San Paolo, perché siamo a meno di un anno, Alessandro, dalla fine proprio dell'anno paolino, e il Papa completa forse con questo viaggio a Malta proprio il pellegrinaggio giubilare sui luoghi paolini, potremmo dire così?
Sì, sì, è corretta, una lettura assolutamente corretta dello spirito apostolico e pastorale con il quale Benedetto XVI si appresta a sbarcare a Malta. L'anno paolino è finito il 29 giugno, come ricordavi, dell'anno scorso, del 2009, e qui a Malta la festa di San Paolo, ricordavo anche in altri collegamenti, del naufragio di San Paolo, che al quale si fa coincidere poi la nascita della Chiesa maltese nel 60 d.C., è una festa nazionale a tutti gli effetti, molto sentita, molto partecipata, cade in febbraio. E quello che farà il Papa tra poco, cioè arrivare a Malta e subito dopo questa sera alle 19.45 recarsi alla grotta di San Paolo a Rabat, sobborgo a sud di La Valletta, dove viene custodita la grotta, fisicamente c'è ancora un piccolo basso anfratto roccioso nel quale si dice San Paolo abbia soggiornato per 3 mesi prima di ripartire per Roma. Questo primo atto sarà proprio il cuore spirituale della visita del Papa. Il Papa tornerà sulle orme di San Paolo e quindi si fermerà a pregare nella stessa grotta che ospitò l'Apostolo, e poi domani, in maniera molto simbolica, anche molto suggestiva, prenderà un catamarano da Calcara, che è una delle tante banchine portuali, zone portuali di Malta, e si sposterà in catamarano, accompagnato da un corteo di barche, verso il waterfront, che si trova sul lato opposto, siamo a Floriana in questo caso, dove ci saranno almeno 10-15 mila, secondo le ultime stime, giovani che abbracceranno il Papa e al quale il Papa si rivolgerà. Questo tragitto sul mare sarà proprio un rivivere in simbolo su quelle stesse acque di San Paolo questo avvenimento di 1950 anni fa.
Alessandro, a questo punto, proprio perché parliamo di San Paolo e perché San Paolo è un po' al centro del viaggio del Papa, che ripeto inizierà nel pomeriggio alle 17 con arrivo a Malta dell'aereo papale, tu hai incontrato e intervistato Stato, Monsignor Azzopardi, che è uno storico di San Paolo, e se sei d'accordo abbiamo raccolto una testimonianza di un paio di minuti che poi possiamo commentare con te. E allora chiedo alla regia, con Giuseppe Mauriello, di far partire questo inserto.
Che cosa vuol dire per la Chiesa di Malta essere una chiesa paolina?
Sì, San Paolo chiaro, non aveva l'intenzione di venire a Malta. Quindi è stata la provvidenza a mandarlo qui, contro la sua prima volontà. Poi ci sono sorto tutto l'inferno per impedire che San Paolo venisse a Malta. Dal momento di partenza, poi la tempesta, poi i marinai volevano qui. Quando è venuto l'ultimo momento, allora arrivato a Malta, le forze nemiche, la vipera. E San Paolo con grande calma getta la vipera nella fiamma. Io credo che dice, non per dire, vedi quanto sono potente, ho potere sulle vipere. No, ma ha detto, questo è il segno che la provvidenza mi ha dato per evangelizzare i maltesi. E San Paolo, anche se gli atti degli apostoli tacciono della missione evangelizzatrice di Paolo, parlano della buona accoglienza di San Paolo, parlano dell'umanità dei maltesi, parlano di miracoli della vipera e di guarigione di padre di Publio tutti i malati, ma non parla di evangelizzazione. Certamente siamo un'ecclesia domestica sotto i romani, era stato bene trattato dal centurione, quindi non voleva anche, voleva essere prudente, ma c'è abbastanza per dire che Paolo ha fondato una chiesa domestica. E San Paolo era evangelizzatore. E ci ha innestato, ci ha iniettato con questa febbre di evangelizzazione, tanto che i maltesi non solo hanno conservato la fede in grande maggioranza, ma ha dato, Malta ha dato e Gozzo hanno dato un grandissimo contributo per le missioni.
E questo era Monsignor John Azzopardi, storico della figura di San Paolo, della presenza di San Paolo a Malta, che tu, Alessandro De Carolis, hai intervistato in queste ore proprio alla Valletta. E prima di lanciare un altro ospite che tu hai incontrato e che ascolteremo tra poco, forse potremmo anche dire che uno dei temi della presenza del Papa a Malta riguarderà l'evangelizzazione.
Sì. È uno dei grandi temi di questa visita, perché Malta è stata già definita anche dagli altri pontefici, da Giovanni Paolo II in particolare, che l'ha visitata per due volte, in passato un crocevia nel Mediterraneo tra il mondo arabo e il mondo europeo e anche il mondo africano stesso. E quindi l'evangelizzazione qui è molto sentita perché, e con orgoglio lo rivendicano quasi i maltesi, pur essendo piccola l'isola, ha conta centinaia di missionari in tutto il mondo. Quindi è proprio la vocazione paolina, quella di essere quindi un apostolo, di essere un inviato, di sentirsi un inviato, ad essere nel DNA più profondo dell'esperienza maltese.
Io vorrei chiudere questo collegamento di attesa dalla Valletta con te lanciando un nuovo ospite. Si tratta di Monsignor Mario Grech, che è il vescovo di Gozo, che torna sul tema delle radici paoline della Chiesa maltese.
Per noi San Paolo dice tutto, è da lui che noi abbiamo ricevuto la fede, è lui che ci ha generato in Cristo. Noi aspettiamo che con questa visita del Santo Padre, Benedetto ci aiuta a una nuova rigenerazione spirituale. La Chiesa a Malta ha una storia particolare, anche la religiosità è abbastanza forte. Io non posso nascondere che tante famiglie sono molto religiose, ma devo anche ammettere che l'aria che tira, no, che arriva dal continente, continua pure a lasciare le sue tracce. Allora anche la nostra fede ha bisogno di questa spinta, di questa rigenerazione.
Questa impronta paolina, avvertita così intensamente nella Chiesa maltese, si traduce, eccellenza, anche in una forte spinta missionaria nelle vostre comunità.
Dalla mia diocesi io posso vantarmi che ci sono più di 50 sacerdoti diocesani all'estero, non contanto le religiose. Allora noi crediamo e auspichiamo che con l'evento del Santo Padre questa dimensione paolina, dimensione missionaria della Chiesa sarà rafforzata. perché la nostra nazione, cioè nonostante è piccola, può, come ha fatto nel passato, può anche nel presente e nel futuro, dar questo contributo per l'evangelizzazione, non dico del continente africano o sudamericano, ma anche dell'Europa stessa.
E questo era Monsignor Greg, Vescovo di Gozo, che tu, Alessandro, hai incontrato e intervistato. Non possiamo non parlarne. Io vorrei chiederti il commento della stampa locale sui casi di violenza su minori che tanto, nel bene e nel male, hanno fatto parlare i giornali in questo periodo. Che aria si respira al riguardo a Malta? Perché le notizie ci dicono che il Papa potrebbe anche incontrare qualche vittima di queste violenze.
Allora, questa ultima notizia è nell'aria chiaramente da diversi giorni, sotto la spinta di un tam-tam mediatico che la Chiesa sta conoscendo ormai da qualche mese. Quindi sì, si è parlato chiaramente di un possibile, ma al momento posso dire che non c'è nessuna conferma ufficiale che ciò avverrà, un possibile incontro di Benedetto XVI con le vittime degli abusi. La cosa invece interessante che si può registrare guardando i giornali è che mentre, come per esempio il Times, dicevo, ma anche altre testate maltesi, davano conto di questa querela, chiamiamola così, messa anche in piedi da alcune persone qui a Malta che hanno denunciato tanti anni fa il fatto di essere state delle vittime di abusi da parte di sacerdoti. Questa notizia, con il passare dei giorni e avvicinandoci all'arrivo del Papa, è stata traslocata dal punto di vista della stampa nelle pagine, non nelle prime pagine, ma in quelle in coda, in fondo, come a dire che all'appressarsi della visita del Papa, quello che più contava e che più conta, e lo si legge anche dal tono dei pezzi, quello che conta, degli articoli intendo, quello che più conta sono i contenuti del viaggio che il Papa si appresta a compiere, e meno, ma non perché siano meno importanti, ma è meno importante seguire il tam-tam mediatico internazionale, in questo caso per i maltesi, che dimostrano di non lasciarsi condizionare, ma di aver fatto una scelta di campo, no? Il Papa arriva, viene per parlarci di San Paolo, viene per rivivere questa esperienza, e noi siamo tutti lì con lui. Poi ci sarà, chiaramente, se ci sarà, anche tempo e modo di parlare di quest'altra vicenda.
E quindi le fatiche apostoliche di Paolo potrebbero essere paragonate in questo momento al grande sforzo di testimonianza cristiana del pastore Benedetto XVI?
Sì, possiamo vedere così. Per parlare dei condizionamenti della stampa, qualche ora fa un'agenzia che ho guardato titolava Benedetto XVI a Malta tra nubi reali, si riferivano chiaramente al vulcano islandese, e simboliche al problema della pedofilia. Posso dire che stando qui a Malta, quello che forse può impensierire sarà la nube reale, quella del vulcano, ma meno quello del problema degli abusi. Ma perché? Perché la Chiesa maltese, i vescovi, su questo che io ho avuto modo di ascoltare, lo hanno detto con molta chiarezza, è una Chiesa che si è mossa già da almeno 10 anni su questi temi, ha istituito un response team, cioè un organismo di denuncia, di controllo, per cui non c'è niente di nuovo in realtà in quello che è successo, ma tutto ciò che è successo è stato già regolarmente denunciato, e quindi siamo in corso di iter processuale o di indagine, ma non c'è nulla di particolarmente nuovo da enfatizzare come, appunto, se fosse un qualche cosa che è in contrasto con la visita del Papa.
Grazie a te per questo collegamento, Alessandro De Carolis. Naturalmente avremo modo di aggiornare, con l'ascolto dei tuoi servizi nei vari radiogiornali della giornata, le notizie e i commenti che ci vorrai fornire insieme alle interviste proprio dalla Valletta per questo viaggio del Papa a Malta a 1950 anni, se non vado errato, De Carolis, proprio dal naufragio dell'apostolo delle genti sull'isola maltese.
Sì, è corretto, era il 60 dopo Cristo e il Papa ritorna dopo 1950 anni.
Grazie a te, ai prossimi collegamenti. Chiudiamo quindi la linea con la Valletta, con Malta. Io ringrazio Alessandro De Carolis, ringrazio anche Adriano Vitali e Alvaro D'Amico, che sono in postazione esterna con Giuseppe Mauriello qua a Roma, insieme a Maria Serena Tuglio e Andrea De Angelis. A questo punto la linea torna alla regia. Buon ascolto ancora da Luca Collodi.